Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere. Oggi siamo andati a intervistare il cappellano del carcere di massima sicurezza di Padova, Don Marco Pozza, per sentire cosa ci dice del carcere, dell'esperienza carceraria, dal suo punto di vista e da quello che vede tutti i giorni all'interno di questa struttura. E ce lo racconta con la solita chiave di Oltre le barriere, che oggi non avrà gli ospiti soliti, ragazzi del liceo Dettori, ma saremo soltanto io e Andrea Ferrero. Buon ascolto. Cosa significa fare il cappellano di un carcere di massima sicurezza come quello di Padova?
Significa semplicemente cercare di essere il prete migliore nel posto in cui Dio ti chiede di spendere il tuo sacerdozio. Certamente per me è imbarazzante fare il parroco in un carcere, sia perché provengo da una famiglia di estrazione leghista, io provengo dal nord-est dell'Italia, e sia per il fatto che io ho sempre dato fiducia a questo partito politico, perché ero convintissimo, anzi ero certo intellettualmente, che gli sbagli esistono, che le persone sbagliate sono pericolose e che le persone sbagliate e pericolose devono stare in carcere, devono marcire, bisogna chiudere le celle, prendere la chiave e buttarla nel mare. E di questo sono stato profondamente convinto fino a 30 anni. Poi sono anch'io dentro all'evoluzione della specie, no? E quindi anche a me il Signore ha dato l'occasione nella vita di fare un incontro. L'incontro con la vera presenza del carcere, quindi non più con la letteratura che mi avevano raccontato, ma con la vera presenza del carcere e soprattutto delle persone detenute. Il giorno che sono entrato nel carcere a Regina Coeli, ovviamente per sbaglio, no? Questi famosi sbagli di Dio, e lì ho sperimentato una cosa, che ciò che io conoscevo del carcere era la letteratura, ma non erano le presenze che ci abitano nel carcere. Quel giorno io non sono andato in crisi spirituale, purtroppo non sono ancora arrivato ad andare in crisi spirituale, è stata più che altro una crisi intellettuale, ovvero sia di chiedermi, no? Io alla gente chiedo che prima di formulare un giudizio su di me, almeno mi dia la possibilità di presentarmi. Quello che io chiedo agli altri non l'avevo fatto nei confronti di queste persone. Da lì ad andare dal vescovo e a dire: guarda che io ho 10 anni del mio sacerdozio che devo ridare a questa gente che ho offeso senza conoscerlo, il passaggio è stato molto breve ed è stata la conseguenza di una domanda che io mi sono fatto guardandomi allo specchio. La domanda era molto semplice, penso sia la domanda che fa da discriminante, no, nella vita delle persone: se volevo continuare a rimanere un bambino oppure se volevo accettare la sfida di crescere. Se volevo accettare la sfida di crescere, come l'ho accettata, e la mia crescita doveva passare attraverso questa esperienza qua, perché era un ritornare su una terra che avevo sbeffeggiato per scoprire che cosa, che lì Dio mi aveva dato appuntamento non tanto per salvare il carcere, perché il carcere non lo salvo di certo io, non lo salvo nessuno, ma se non altro per umanizzare il mio sacerdozio e per cercare veramente di cogliere la proposta di Cristo di salvare la mia anima. E quindi per me è imbarazzante, non è difficile, perché lo strumento che Dio mi ha dato per poter lavorare, anche tentare di lavorare dentro il carcere, è lo strumento dell'entusiasmo, della passione e soprattutto da buon veneto, siccome noi non siamo capaci di rimanere con le mani in mano, no? Quindi credere nella risurrezione dei morti, sì, è bellissimo, però è molto distante come obiettivo. Ecco, il Signore mi sta facendo imparare a credere nella risurrezione dei viventi nel frattempo, e quindi il mio lavoro dentro il carcere è tutto qui.
Possono cambiare, quindi, nonostante abbiano avuto un'esperienza in carcere.
Ma se è cambiato Don Marco, se è cambiato il suo modo di ragionare, penso che tutte le persone possono cambiare. Certamente i cambiamenti non arrivano mai a caso, ma io ci credo profondamente che, come è nella scrittura sacra, così anche nella storia sacra di ciascuno di noi, che i cambiamenti arrivano attraverso gli incontri che tu fai, incontri che diventano significativi e sono capaci anche di mettere un significato nuovo dentro all'esperienza della vita di una persona. Quindi da questo punto di vista non c'è differenza tra la storia di Don Marco e la storia di un carcerato. Tutti e due maturano se accettano di lasciarsi incontrare delle persone.
E cosa ne pensi di questo clima da far west che c'è adesso in Italia? Cioè, tutti armati, tutti per difenderci, tutti per...
Ma finché noi non impareremo a calcolare l'esperienza del carcere dentro la nostra vita di tutti i giorni, ovvero sia fino a che non ci renderemo conto che noi viviamo molto più vicino al carcere di quello che noi pensiamo, noi rimarremo convinti che dentro ad una città basta avere un carcere per poter essere più sicuri. Io porto l'esperienza di Padova, ci abbiamo due carceri che sono strapieni e nonostante ci abbiamo due carceri strapieni la città è sempre più insicura. Quindi io penso che la sicurezza, prima di essere un fattore sociale, sia un fattore intellettuale, ovvero sia finché noi avremo paura dell'altro, dentro di noi continuerà ad aumentare l'insicurezza. Però dall'altra parte, e questo magari non lo vogliamo certamente conoscere, no, non voler conoscere l'altro è avere anche poco a cuore la propria storia, perché nessun uomo è un'isola, quindi dentro questa società l'altro mi permette anche di poter conoscere meglio chi sono io.
Noi in questa nostra trasmissione, che si chiama Oltre le Barriere, ci occupiamo anche di provare a fare dei confronti tra le varie provenienze culturali, geografiche, religiose, di conoscenza, di competenza, di quello che si vuole, e capire anche l'arricchimento che si ottiene da queste varie provenienze. Nel tuo caso, nel carcere, cosa ti insegnano i detenuti?
Ma certamente una domanda che tantissime volte mi fanno i ragazzi, la gente, ma soprattutto i ragazzi giovani, mi dicono: Don Marco, ma perché tu butti via questi anni qua della tua vita in carcere? Io sarei disonesto se dicessi che lavoro in carcere perché sogno di far star bene gli altri. Io sono molto egoista come ragazzo e io in carcere ci sto perché, rimanendo in carcere, sento che divento un uomo diverso anch'io, meglio, mi correggo, sento che divento un ragazzo diverso anch'io, no? E cambiando come ragazzo, lavorando su me stesso attraverso il lavoro con queste persone che ci hanno vite frastagliate, sono dei treni che hanno deragliato, sono vite frantumate, rimanendo assieme con loro capisco che riesco a provare più misericordia nei confronti di me stesso. E quindi che cos'è che mi insegnano loro? A perdonarmi tutte quelle cose che non mi sono mai perdonato da ragazzo. Io sono cresciuto con il mito della perfezione, io sognavo di essere un prete perfetto, adesso mi rendo conto che ho buttato via un sacco di energie i primi 10 anni per inseguire questo sogno della perfezione che è inesistente e che, se anche esistesse, è noiosissimo, perché una cosa perfetta è perfetta, non ci puoi più fare niente. Ecco, mi insegnano e ci guadagno la bellezza dell'imperfezione, e quindi scoprire che tra me e loro a volte la differenza è stato un incontro, tra me e loro a volte la differenza è stata nascere in un contesto diverso, tra me e loro forse è stata la fortuna di aver trovato qualcuno io che mi ha amato nel momento in cui meno me lo sarei meritato, e di conseguenza io calcolo un fattore fortuna dentro la mia vita, e tante volte, come Papa Francesco dice, perché loro sì e io no, tante volte io quando ci lavoro con loro dentro di me nasce sempre una domanda, dico: guarda Don Marco, che se questa è la storia che li ha condotti qua, l'anno prossimo potresti essere tu dell'altra parte della barriera. E di conseguenza per me il carcere non mi fa più paura, per me questo è stato il guadagno più bello in questi 37 anni di vita, ho imparato a calcolare il carcere all'interno della fisionomia di una società, per cui so che cos'è, so che cosa succede, so che cosa non si vuol fare, so che cosa si può fare, so che cosa stiamo facendo, e di conseguenza per me quelle barriere di ferro e di cemento oggi non ci sono più. Cioè, nella città c'è anche il carcere, come c'è l'oratorio, come c'è lo stadio, come c'è il teatro, c'è anche il carcere.
E secondo te la pena nel carcere riabilita oppure, insomma?
La pena in se stessa non riabilita. Il carcere in se stesso non rieduca, anche perché il carcere è sempre stato costruito da persone che non sono mai state in carcere. E quindi com'è oggi tutto questo non serve a nulla. È un grandissimo cimitero dei viventi dove dentro si mette della gente parcheggiata. Le cose cambiano quando dentro questa struttura ci sono delle persone, possono essere degli agenti di polizia penitenziaria, possono essere dei volontari, possono essere degli imprenditori, che con una audacia, direi anche cristiana, ma anche umanistica semplicemente, tentano di dare un significato alla pena. Ecco allora che 10 anni scontati nell'ozio producono insoddisfazione dentro. 10 anni scontati nel lavoro, in un percorso anche rieducativo di lavoro interiore, sono gli stessi 10 anni ma portano frutti tremendamente diversi. Ecco allora che se la pena non ha un significato, allora il carcere non solo non serve a niente, ma diventa un incubatore di paura e di terrore, perché poi la gente una volta che va fuori scatena quello che non è riuscita a rielaborare dentro.
Ci fermiamo per una pausa musicale, restate con Oltre le Barriere.
Without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The full moon so beautiful, but no match for your smiling face. The sun lives without a dream, and I only live for you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If the tide is rising high, and you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The moon so bright and full, but no match to your smiling face.
Siamo sempre con Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, al quale rivolgiamo subito un'ultima domanda sul carcere. Oggi il carcere è un'istituzione che viene conosciuta perché ci si è avuto in qualche modo a che fare o per le cronache, ma in realtà si potrebbe anche tentare un'apertura diversa per cercare di intervenire presso le scuole, per esempio, con un'educazione anche preventiva in qualche modo.
Ma io penso che quello che stiamo cercando di fare noi a Padova, e sono convinto che qualora ci sono le possibilità venga fatto anche in altri istituti di pena, è il tentativo di fare in modo che dentro la città il carcere diventi una casa di vetro. Nel senso che se le persone sanno che cosa succede, se le persone sanno come si sconta una pena, se le persone possono incontrare coloro che hanno perduto la libertà, allora prima di tutto il carcere non fa più paura. Ed entrandoci dentro, entrando in quella famosa tana del lupo, entrandoci dentro tu scopri una cosa che è meravigliosa, che non esistono gli uomini cattivi, esistono gli uomini infelici. Uomini che hanno fatto dell'infelicità a volte una scorciatoia per tentare di strappare la felicità e non ci sono riusciti. Ecco allora che per esempio noi a Padova con le domeniche, le abbiamo chiamate così le domeniche in periferia, ma potrebbe essere anche il progetto scuola carcere, carcere nella scuola, attraverso il mondo dell'imprenditoria, cerchiamo semplicemente questo, di creare delle occasioni di incontro tra la città e il carcere, convinti di una cosa, che una riconciliazione è possibile laddove prima c'è stata un'occasione anche di conoscenza. E io sono sempre stato profondissimo estimatore di quegli educatori che mi hanno dimostrato di essere convinti che la conoscenza nasce dallo stupore. E in questo senso vedo che è successo nella mia vita, quindi penso che possa succedere anche nella vita di altre persone. Da questo punto di vista il carcere è un'occasione di stupore, perché oltre a quello che ci viene raccontato tu hai la possibilità di vedere che laddove la legge fallisce, tante volte la legge fallisce, non è la fine. Laddove la legge fallisce c'è ancora l'arma dell'amore che riesce a rimettere in piedi certe storie. E quindi sognare gli altri come ancora non sono, certe volte per noi diventa anche la strada maestra per poter incontrare questo benedetto Cristo dentro anche questa carne sofferente. Io ho la certezza che è parecchio imbarazzante quando si fanno questi incontri.
Infatti anche nel Vangelo, io cito così un po' a memoria, lui dice, Gesù dice, io ero carcerato e non mi siete venuti a trovare, quindi insomma...
Ma penso che se nel capitolo 25 di Matteo, che in quei cinque verbi nei quali in teoria no, e poi anche in pratica no, ruoterà il giudizio universale, sono cinque verbi dentro i quali non c'è assolutamente il verbo pregare, adorare, andare in chiesa, né niente, sono cinque azioni profondamente quotidiane. Se una di queste cinque azioni, se in una di queste cinque Dio si identifica nella figura del carcerato, per me significano due cose. Prima di tutto che anche lui ha calcolato a volte l'imprecisione della giustizia, e quindi ci potrebbero finire in carcere delle persone che non hanno realmente commesso quello per il quale sono state condannate. E seconda cosa, anche qualora una persona entrasse in carcere per scontare una pena che è conseguenza di un gesto compiuto, vale sempre quello che diceva Don Oreste Benzi, che la persona non è il suo reato. Ecco allora che la visione cristiana della pena l'ha sintetizzata molto bene Benedetto XVI quando disse: la misericordia senza la giustizia diventa la mamma della dissoluzione, la giustizia senza la misericordia diventa la mamma della tortura. Ecco, tenere in armonia questi due piatti della bilancia, la misericordia e la giustizia, che è una faccenda non per nulla semplice, diventa anche la nostra sfida quotidiana di volontari, di sacerdoti, di gente di buon cuore che entra la mattina in carcere perché crede che gli uomini siano una scommessa che si può vincere.
Ecco, Don Marco è anche altro, oltre che cappellano del carcere di Padova, è anche blogger, è anche scrittore, è anche giornalista e sportivo. Lo chiamano Don Spritz, nonostante sia astemio, anche perché evidentemente si avvicina ai giovani in varie situazioni. Qual è il tuo rapporto più felice e di cui sei più contento con la vita e con le persone?
Ma io sono felice della vita che mi ritrovo a vivere, sono felice di questo sacerdozio che Dio mi ha cucito su misura, e sono felice perché ho questa propensione a mettermi dentro i casini durante le mie giornate, e di conseguenza sono propenso ad abitare quei posti che sono poco protetti. Non amo le sacrestie, amo la chiesa nella misura in cui lì incontro Cristo, e mi piace il rischio perché sono convintissimo che non puoi dire di essere rimasto fedele se non hai saputo correre anche un margine di rischio nelle tue scelte. E di conseguenza non saprei scegliere quale ambito della mia vita di sacerdote mi rende più felice. Certamente l'incontro con i giovani, particolarmente con quei giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, e l'incontro con quelle persone che se ne sono andate deluse dalla Chiesa, a me affascina tantissimo, perché a ricostruire sopra il terreno della delusione permette anche a me di avvertire la responsabilità che tante volte no, un po' mi fa spavento, no? E cioè la fiducia, di tutta quella fiducia che la gente dà perché magari vede quello che assieme con tante persone facciamo. Ecco, da ragazzo, cioè da giovane, appena diventato sacerdote, mi faceva piacere sentire la gente che diceva: Don Marco, tu c'hai tanti talenti, eh. Adesso dopo 13 anni, quando mi ripetono questa frase, prendo un po' di paura, perché di ogni talento un giorno Dio mi chiederà come l'ho usato questo talento.
Ti vorrei fare una domanda un po' che va sul mio personale. Io sono disabile e quindi volevo capire come mai secondo te Dio può tollerare forse che ci siano persone con disabilità.
Ma guarda, io non... c'è un qualcosa che dentro le scritture mi inquieta tantissimo, ed è perché Dio permette il male prima di tutto. E dopo questa domanda tutto il resto no, ci entra dentro, no? Perché quella persona così e io così, perché quella persona colà e io colà. Io penso che la disabilità fisica, come anche la disabilità che può essere anche non semplicemente relegata ad un qualcosa che riguarda i nostri sensi, io mi sto convincendo di una cosa, che Dio le abbia permesse dentro la società perché altre persone si convertono attraverso l'incontro con queste persone. Quando io penso alle persone che nel Vangelo sono considerate cieche, c'è una bellissima sfaccettatura: non sono assolutamente cieche, semplicemente non ci vedono, ma i ciechi dentro il Vangelo vedono molto meglio di me quando passa Cristo, tant'è vero che loro lo fiutano dentro. E quindi in carcere anche questa esperienza è presente, no? Dei detenuti che sono disabili, a me insegnano la loro storia, mi insegna delle sfumature, mi insegna la differenza che c'è tra vedere e guardare. tra sentire e ascoltare, tra spingere e toccare. Ecco, per esempio, no, il senso della vista, quante volte io vedo quello che succede ma non lo guardo, e quindi mi passa davanti agli occhi, sì, dico di vederlo, ma non mi è rimasto impresso. E conosco delle persone che, non so, non vedono il sole ma lo percepiscono sulle loro pelle che è una bella giornata. Ecco, io penso che il tema della mancanza, no, mi manca qualcosa, ecco, chi mi incontra attraverso la mia mancanza, Dio faccia percepire che dentro lì, no, in un fisico apparentemente perfetto, c'è una disabilità magari dell'anima che va curata anche attraverso questi incontri qua. E ne sono profondamente convinto, soprattutto per questa figura dei ciechi dentro ai Vangeli, la parabola del cieco nato che alla fine è riuscito, non so, ad asfaltare anche questi farisei ipocriti, no, che volevano rimanere lì fissi, no, a dire sì, ma chi è che ha peccato, lui, sua madre, suo padre. E c'è Gesù bellissimo che dice: guarda che questa malattia non è per la morte, è perché attraverso questa malattia, attraverso la guarigione, si possa incontrare un Dio che veramente comincia a lavorare dentro la storia. In questo senso, per me, il tema della disabilità, che tolta la libertà, l'uomo diventa in un certo senso un disabile, ok? Diventa quasi una forma di educazione dentro la società, che ovviamente noi banalizziamo, perché oggi l'uomo vale se produce, però ci voglio credere che gli occhi di Dio questo teorema, no, spesse volte
c'è si anche inventa. C'è anche l'idea dell'integrità fisica che oggi si persegue molto. Che uno vale se è integro fisicamente.
Certamente oggi vali se produci, sei appetibile se sei una bella persona, se c'hai un fisico tonico, se c'hai una testa fenomenale. Poi apri i Vangeli, apri la scrittura e scopri che è la gente dei bassi fondi quella che è capace di incontrare Cristo e che ha creato cooperativa assieme con Lui. E tutto sta lì, scegliere, no, se stare dalla parte di Cristo o se stare dall'altra parte. Ma siccome nessuno obbliga Cristo, allora Cristo non è obbligato a cambiare il suo Vangelo, questo rimane.
A me il compito dell'ultima domanda al nostro ospite, Don Marco Pozza, la domanda è questa: che effetto ti ha fatto la lettera del Papa che hai ricevuto poco tempo fa?
L'effetto che potrebbe fare in un qualsiasi fedele vedersi recapitare una lettera dal Papa, un effetto duplicato, perché non era certamente indirizzata a me, ma era indirizzata ai miei poveri. Io non sono amico di Papa Francesco, Papa Francesco è amico dei miei poveri, e io oggi sono il parroco di questi poveri e loro mi hanno presentato il Papa. E quello che mi stupisce è proprio questo, che a volte se tu vuoi arrivare ad incontrare una persona tra virgolette famosa, devi conoscere qualcuno di altrettanto famoso che ti porti da lui. Con Papa Francesco finalmente si è rotto questo percorso: o tu conosci un povero oppure da Papa Francesco non ci arrivi. E quindi sapere che comunque c'è un Papa che prende le difese della mia gente, un Papa che condanna l'ergastolo come una forma di pena di morte nascosta, per me è un Papa che è oltre a costruire delle pagine di Vangelo, a rimettere in circolo dentro la società quella bellissima materia che oggi ovviamente non c'è più, perché era l'unica che era importante durante le lezioni scolastiche, che era l'educazione civica. Quindi per formare dei buoni cristiani prima dobbiamo formare anche dei buoni cittadini, e un buon cittadino è colui che sa leggere anche dentro uno sbaglio, certamente, no, l'occasione per rimediare, ma anche l'occasione per poter usare un pizzico di misericordia con le persone che non ce la fanno.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.